pittura italiana nella seconda metà dell'Ottocento. Fra il 1848 ed il 1870 si compie, attraverso tre guerre e l'impresa dei mille, l'aspirazione dei patrioti italiani all'unità nazionale e il disegno dei Savoia alla conquista del Regno d'Italia. La pittura italiana di questo periodo non raggiunge dei livelli molto alti rispetto a quella francese. Solo Firenze sembra ritrovare il suo tradizionale ruolo di protagonista nell'arte italiana. Nonostante ciò, come in Francia, anche in Italia ci sono due correnti notevoli: corrente intimista, corrente realista. Napoli, la scuola di Posillipo. Napoli, centro politico e culturale dove confluivano pittori stranieri e dove esisteva una tradizione realistica seicentesca e l'uso del vedutismo. A Napoli si forma, grazie ad Anton Pitlot e a Giacinto Gigante, la cosiddetta scuola di Posillipo, che rappresenta un momento importante nella nuova presa di contatto con la realtà intimamente vissuta. Soggetto preferito dagli artisti dei membri di questa scuola era il paesaggio. Un paesaggio non fiabesco, ma quello che coglieva l'occhio, il paesaggio dei Barbizon, anche se più solare. La prima produzione della scuola di Posillipo si rifece al paesaggio di tradizione neoclassica, che si conformava alla veduta ampia, otticamente precisa e con un punto di vista rialzato a volo d'uccello, puntando però soprattutto sui valori lirici e romantici, assunse ben presto una posizione anti-accademica. Pitlot, pittore olandese, celebre paesaggista, nella seconda metà degli anni venti venne a conoscenza del paesaggismo romantico di Turner. Maturò così una nuova sensibilità. Si fece promotore a Napoli della pittura dal vero, radunando attorno a sé un gruppo di artisti, la cosiddetta scuola di Posillipo, che, non lontana dagli intenti della scuola di Barbizon, affrontò con spirito romantico il genere della pittura di paesaggio. Egli riesce a cogliere i valori atmosferici della natura con una pennellata rapida, personale, a macchie luminose. Giacinto Gigante, pittore italiano attivo a Napoli, tra i maggiori paesaggisti del XIX secolo, fu l'esponente di punta della cosiddetta scuola di Posillipo. La spinta fondamentale a trasfigurare la realtà in immagini evocative o stranianti gli venne dai quadri di Turner. Egli, ricco di fantasia e di intuito, accentuando l'uso della macchia e quindi l'impressione istantanea, rende il movimento e la luce dei paesaggi o la vivacità della folla napoletana. La Cappella di San Gennaro. Gigante rappresenta il momento della liquefazione del sangue del santo, accolto come un evento miracoloso ed entusiasmante. Il tema del dipinto è proprio il tumulto festoso della folla accalcata nel Duomo. Alla scuola di Posillipo si accosta inizialmente anche Filippo Palizzi, il maggiore rappresentante di una famiglia abruzzese di pittori e operante nel napoletano. Il Palizzi però preferisce rivolgere la sua attenzione al mondo degli animali domestici e da lavoro. Egli esalta un sentimento di bontà e di dedizione all'uomo da parte degli animali, esaltandoli attraverso la luce che li fa risaltare contro il fondo, come in un quadro del Seicento napoletano, reso moderno poiché l'interesse ora non si concentra sull'uomo, ma sull'animale. Giuseppe De Nittis. Del periodo napoletano abbiamo Appuntamento nel Bosco di Portici, dove egli rende la fresca atmosfera di un viale alberato con il mobile passaggio del sole attraverso le foglie della quiete del bosco, nel quale una signora legge un libro. La sua influenza sui pittori fiorentini è mostrata nella Traversata dell'Appennino del 1867, in cui egli rende la tristezza invernale del passo montano mediante la vasta apertura del punto di vista, quasi come un taglio fotografico. A Firenze entra in contatto con i macchiaioli e a Parigi con gli impressionisti. Francesco Paolo Michetti. Michetti è considerato un realista che si forma a Napoli, ma il suo realismo è ispirato alla tematica abruzzese. Egli è sia un pittore che un fotografo. La scelta, quasi assoluta, in favore della fotografia, denota anche la vivida attenzione di Michetti nei confronti delle nuove tecniche e delle moderne teorie europee. Il suo grande successo è dovuto alla esuberanza della sua tavolozza e in più ancora dai soggetti dei suoi quadri. Scene di costumi tradizionali d'Abruzzo, di una sensualità torbida e fanatica, cioè lo stesso mondo che faceva entrare nella moda anche D'Annunzio in letteratura. La teatrale scena raffigurante La figlia di Iorio fu l'opera grazie alla quale Michetti fu premiato alla Biennale di Venezia del 1895, 10 anni prima che l'amico Gabriele D'Annunzio decidesse di mettere in tragedia il medesimo tema. Questa dimensione simbolica di Michetti non si palesa nella scelta di soggetti o di allegorie, ma viene fuori originalmente dalla costante volontà di penetrare l'essenza della realtà naturale, popolare, l'epos abruzzese. Egli, durante il soggiorno nella Torre di Bene, aveva qui prodotto schizzi e disegni del paesaggio a lui circostante, utilizzati successivamente per la realizzazione dell'opera. Infatti, il profilo della Maiella è quello che realmente si può ammirare solo da Orsogna. Il personaggio femminile de La figlia di Iorio è Mila di Codra. Per lei ha posato come modella l'orsognese Giuditta Saraceni, che allora aveva 19 anni. L'artista le fece indossare un costume bianco e rosso. Il personaggio che sta dietro a Mila è Paolo De Cecco, frequentatore del Cenacolo Francavillese. La figlia di Iorio ha riconfermato il proprio successo, non solo come una delle opere sentite dal Michetti, ma anche come quella che, più di ogni altra, incarna leggende, suggestioni e riti di un popolo. Ed è proprio da quel senso profondo della tradizione popolare, dal sentimento tragico espresso da questa grandiosa tela, che D'Annunzio trasse l'ispirazione per l'omonimo dramma, di cui annunciò la nascita al Michetti in una lettera del 31 agosto 1903. Mila di Codro era una donna perseguitata e bandita, condannata dalla rigida morale arcaica perché perduta e perciò desiderata dagli uomini, che seduti su un ciglio di un monte la guardano passare, mentre lei si copre il viso con un mantello rosso. La scapigliatura, 1860-1870. La scapigliatura fu un movimento artistico e letterario sviluppatosi nell'Italia settentrionale, che ebbe il suo epicentro a Milano e che poi si andò affermando in tutta la penisola, soprattutto negli anni 60, 70 ed 80 dell'Ottocento. La parola è la libera traduzione del termine francese bohème, riferito alla vita disordinata ed anticonformista degli artisti parigini. Gli scapigliati erano animati da uno spirito di ribellione contro la cultura tradizionale e il buonsenso borghese. Uno dei primi obiettivi della loro battaglia fu il moderatismo della cultura ufficiale italiana. Si scagliarono sia contro il romanticismo italiano, che giudicavano languido ed esteriore, sia contro il provincialismo della cultura risorgimentale. Guardarono in modo diverso la realtà, cercando di individuare il nesso sottile che legava quella fisica a quella psichica. La scapigliatura, che non fu mai una scuola o un movimento organizzato con una poetica comune precisamente codificata in manifesti e scritti teorici, ebbe il merito di far emergere per la prima volta nel nostro paese il conflitto tra artista e società, tipico del romanticismo straniero. Il processo di modernizzazione post-unitario aveva spinto gli intellettuali italiani, soprattutto quelli di stampo umanista, ai margini della società, e fu così che tra gli scapigliati si diffuse un sentimento di ribellione e di disprezzo radicale nei confronti delle norme morali e delle convinzioni correnti, che ebbe però la conseguenza di creare il mito della vita dissipata ed irregolare. Negli scapigliati si forma una sorta di coscienza dualistica che sottolinea lo stridente contrasto tra l'ideale che si vorrebbe raggiungere ed il vero, la cruda realtà, descritta in modo oggettivo ed anatomico. I maggiori rappresentanti sono Tranquillo Cremona e Daniele Ranzoni. L'edera di Tranquillo Cremona rappresenta la fusione tra la sua poetica romantica e scapigliata. Il tralcio d'edera, raffigurato sulla destra del quadro, dà il nome allo stesso. L'edera è qui il simbolo che rimanda alla passione ossessiva, che si manifesta in un abbraccio che non lascia spazio a dubbi. Da una parte vi è una passione travolgente, fatta di richiesta da parte della figura in basso che cerca di stringere l'altra, e di rifiuti da parte della donna in alto che ha un atteggiamento di opposizione. La tecnica pittorica è giocata solo sulla pennellata coloristica, che vibra di fine ma intensa luce, al punto da rendere l'atmosfera vaga e sognante. Il tema centrale dell'opera, come nella maggior parte dei quadri di Cremona, si concentra solo sulle figure in primo piano, mentre lo sfondo diventa assolutamente informe e indistinguibile, fondendosi magistralmente con le stesse tonalità di colore delle figure rappresentate, donando alle stesse, quasi per magia, maggior risalto. Nei Tre amici di Ranzoni notiamo un'intensa vitalità nell'accordo dei colori dei tre protagonisti contro il fondo non definito. La disposizione di Tre amici assume una disposizione pressoché triangolare. I macchiaioli. Uno dei movimenti artistici più importanti dell'Ottocento italiano nasce a Firenze. Questo movimento è l'unico che nel panorama del secolo meriti veramente il nome di scuola, sia per la comunità di intenti che legava i componenti del gruppo provenienti da diverse regioni e tradizioni artistiche, sia per l'alta qualità complessiva dei risultati pittorici raggiunti. Il termine macchiaioli venne usato per la prima volta sulla Gazzetta del Popolo nel 1862. In questi tempi la saletta del caffè Michelangelo in Via Larga, oggi Via Cavour, era affollata di giovani talenti e qui gli artisti amavano scambiarsi le proprie idee al di fuori di ogni regola scolastica ed accademica, in un'atmosfera forse confusionaria ed irrequieta, ma densa di stimoli e fermenti creativi. L'arte di questi pittori, come la definì Adriano Cecioni, teorico e critico del movimento, consisteva nel rendere le impressioni che ricevevano dal vero col mezzo di macchie di colori, di chiari e di scuri. Il movimento dei macchiaioli nasce di fatto nel 1856, affermando che la forma non esiste ma è creata dalla luce, e che l'individuo vede tutto il mondo circostante attraverso forme non isolate dal contesto della natura, quindi come macchie di colore distinte o sovrammesse ad altre macchie di colore, perché la luce, colpendo gli oggetti, viene rinviata al nostro occhio come colore. Il colore è per l'individuo l'unico modo di entrare a contatto con la realtà, che dovrà, per i macchiaioli, essere restituita nel quadro come una composizione a macchie. La macchia è l'arma e la bandiera, dirà Martelli, perché con la macchia si combatte la forma definita, immobilizzata e fredda della pittura tradizionale. Giovanni Fattori è il maggior pittore della macchia. Si vanta della sua ignoranza storica e artistica, poiché per fare un artista non c'è bisogno di essere acculturati come un letterato o uno scienziato. Questo essere homo senza lettere è stata l'arma principale di Fattori, poiché gli ha permesso di essere libero senza condizionamenti. Lui ha una cultura visiva e conoscenza profonda dell'uomo, ha un'attenta osservazione quotidiana del vero naturale e della società, partecipando ai grandi rivolgimenti politici e sociali del suo tempo. Da moti risorgimentali, egli ne riceve un'impressione indelebile che segnò il suo modo di sentire per tutta la vita. Le battaglie risorgimentali sono per lui non solo la strada per l'unità d'Italia, ma soprattutto un modo per arrivare ad una società nuova, libera, onesta e giusta. Così l'amarezza e la grande delusione che questi moti non porteranno a nessun cambiamento sarà molto più grande. All'inizio del 1853 frequenta il Caffè Michelangelo, luogo di ritrovo di alcuni artisti che costituiscono, intorno al 1855, il gruppo dei Macchiaioli. La maturazione di Fattori è lenta, ma alla fine capisce la sua strada. Temi risorgimentali e militari, temi comuni a tutto l'Ottocento come animali e paesaggio. Nino Costa, patriota italiano e combattente risorgimentale, fu un esempio e un simbolo per molti artisti, con la sua pittura tratta dal vero e spesso eseguita velocemente per non perdere l'immediatezza della percezione visiva.